azione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente a stare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo all'inizio di un nuovo anno, al termine del tempo di Natale, in questo tempo liturgico abbiamo celebrato con gioia il Natale del Signore, la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, e ieri l'Epifania del Signore alle genti, ai popoli pagani rappresentati dai magi. Oggi celebriamo la Santa Messa vigiliare vespertina della festa del battesimo del Signore. Anche questa è una festa epifanica dove Gesù è proclamato dal Padre nel contesto del suo battesimo da Giovanni presso il fiume Giordano, il suo figlio amato, nel quale lui ha posto il suo compiacimento. Ci ritroviamo quest'oggi per celebrare l'Eucaristia e per pregare per la guarigione spirituale di tutti, in particolare di quanti si trovano in una situazione di sudditanza nei confronti del potere delle tenebre. Siamo qui perché Gesù è morto, è risorto e con la sua opera redentrice ha vinto il male, il peccato e la morte. E attraverso il battesimo e il dono dello Spirito Santo ci resi partecipi della sua vita divina. Con questi sentimenti di fede e di riconoscenza vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ora ci sediamo per l'atto penitenziale. Come sempre, in questa celebrazione, i momenti importanti, tutta la celebrazione importante chiaramente è l'Eucarestia. Ci sono alcuni momenti particolarmente significativi in ordine alla guarigione spirituale. Il primo è l'atto penitenziale, che, come ormai molti di voi sanno, altri per altri non lo sanno, si articola in due momenti. Il primo momento noi siamo invitati a perdonare. Perché siamo invitati a perdonare? Perché la guarigione spirituale è sempre legata a una riconciliazione che la persona deve fare con Dio, in primo luogo, con il prossimo e con se stessa. Ora, la riconciliazione si realizza attraverso la dinamica del perdono e del pentimento. Il perdono che noi siamo chiamati a dare nei confronti di qualcuno che può averci fatto del male, averci offeso, maltrattato, via. Comunque che ha manifestato malevolenza nei nostri confronti, e chiedere perdono a Dio, che tante volte noi abbiamo disubbidito, non abbiamo amato come avremmo dovuto, non abbiamo fatto la sua volontà. Allora, nel primo momento siamo invitati a formulare una preghiera di perdono. Io perdono ad alta voce, in modo tale che tutti sentano, una preghiera a testa, perché poi succede sempre che uno ne fa 4-5 e uno tace, e invece bisogna proprio farla, è importante farla. Anche se noi perdoniamo sempre la stessa persona, perché vedete, perdonare è opera dell'uomo sostenuto dalla grazia di Dio. Ci sono delle situazioni dove una persona ha ricevuto così tanto male che sembra impossibile che si possano perdonare. Allora bisogna chiedere aiuto al Signore e bisogna farlo nel tempo. Uno dice: io perdono, e il suo desiderio è quello di perdonare, ma poi si accorge la persona, se è onesta, si accorge che non è riuscita ancora a perdonare. Io mi ricordo sempre una testimonianza del padre Dario Betancourt, che era un grande carismatico americano che veniva a fare delle messe di guarigione, qui parlo di 30 anni fa, 25 anni fa, il quale in una celebrazione, una messa, proprio parlando della del perdono, aveva detto che lui, suo papà, aveva subito un'aggressione a New York, non so, per una rapina, per qualcosa sulla metropolitana, vabbè, aveva avuto un'aggressione. Da questa aggressione non era morto, però aveva avuto delle conseguenze che nel corso del tempo poi lui era morto. Quindi non una cosa da poco. Lui diceva: io ho impiegato 10 anni per perdonare. Era un sacerdote, era un uomo di Dio, amava Dio e amava il prossimo, e ha impiegato 10 anni per perdonare. Quindi mettiamoci un po', ecco, sui tempi lunghi, perché non è così una cosa banale perdonare. Perché noi dobbiamo perdonare e farlo ad alta voce? Perché la nostra volontà di perdonare viene, per così dire, ratificata dalla Chiesa. Quando uno fa la sua intenzione, tutti noi diciamo: noi perdoniamo. Allora, io perdono, la Chiesa perdona. Teniamo conto che la Chiesa è fatta dal suo corpo, che siamo le membra, che siamo noi, e dal suo capo, che è Cristo. Se il corpo perdona, anche il capo perdona. Quindi il perdono della Chiesa, al perdono della Chiesa si unisce il perdono di Cristo. Quindi voi capite come sia importante che noi perdoniamo, che l'Assemblea perdoni, che Cristo perdoni. E qui si realizza già un passo importante di guarigione. Poi, fatto questo, noi dobbiamo chiedere perdono. E anche lì, nel chiedere perdono, non possiamo dire: Signore, io chiedo perdono per tutti i peccati che ho fatto nella mia vita. No, bisogna dire: io chiedo perdono per questo limite, per questo fatto, per questa situazione. Chiaramente. Un conto è fare un atto penitenziale, un conto è andare a confessarsi. Quando uno si va a confessare, dice tutti i peccati, dettaglia e specifica bene. In questo contesto uno mette a fuoco una sua debolezza, alcune sue debolezze, le cose che pensa possono dispiacere maggiormente a Dio o possono pregiudicare il suo rapporto con Dio, se ci sono delle dipendenze, se ci sono dei vizi, se ci sono delle abitudini sbagliate. E uno chiede perdono. E dal momento che nessuno di noi è senza peccato, noi ci ritroviamo nel peccato del nostro fratello, della nostra sorella, in qualche maniera, magari in maniera diversa per ciascuno. Quindi noi ci uniamo a questa richiesta di perdono dicendo: Signore, abbi pietà di noi, perché tutti abbiamo bisogno incessantemente del perdono di Dio. Al termine faremo il canto del Kyrie mentre riceveremo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, attraverso il quale ci manifesta questa volontà riconciliatrice del Signore. Io voglio perdonare tutti coloro che possono nutrire dei sentimenti negativi nei miei confronti a mia insaputa. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare di cuore mia nipote.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Magalla, Angelo, Alice, Carlo e Martina.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio figlio Daniele e mia sorella.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei
noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito, mio padre e tutti i miei parenti indietro da mio altro.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio figlio Nicolas e Aurora.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io perdono Fiorenzo, Nina e i miei parenti tutti e me stesso per gli errori fatti.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il padre dei miei figli e le mie sorelle.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare Giuseppe.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio mamma.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il figlio Peter e Marina.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia sorella, i miei nonni e i miei figli.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia sorella per la situazione che si è creata da quando è mancato il mondo.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia sorella e il mio nipote.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Michela, il padre, Roberto, Giuliano e l'altro.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Giulio, Marta e Giuliano.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito Paolo e la sua nuova compagna Stefania e mio suocero Pierluigi.
Noi perdoniamo.
Io perdono me stessa e mio figlio Francesco.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio papà defunto, Andrea, Gianni, Antonio e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Marco, i miei fratelli e me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il padre e la madre di me, con lui.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il padre, il sorello, i miei nati, me stesso e tutte le persone che mi hanno fatto del male.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare Carlo, Francisco e Amelia.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa per le conseguenze dei
ribaltata poi su di me, mio marito, sulle mie figlie, sui miei fratelli, e voglio perdonare i miei antenati perché per le conseguenze del loro, delle loro mancanze, degli atti malvagi che hanno compiuto, ci ritroviamo in una situazione molto difficile.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare le mie figlie.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa.
Noi perdoniamo. Io chiedo perdono dell'orgoglio, dell'egoismo, della loquacità, della insufficiente mitezza, dei giudizi e della durezza di cuore. Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono perché a volte sono impaziente.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono per il mio egoismo, la mia vita, la mia capacità e per i giudizi.
Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono perché l'ho lasciato da la volontà di Dio nella mia vita, per tutte le omissioni, specialmente di bene per il prossimo, per il mio egoismo, per la mia arroganza, la mia posizione e
Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono per il mio egoismo, il mio orgoglio, la mia superbia, la mia ira, per tutti quei momenti che non ho saputo ascoltare, per i momenti di paura, di sconforto, di scoraggiamento.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io chiedo perdono a te, a mia figlia, e per tutto il male che ho fatto, consapevole e inconsapevole.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io chiedo perdono a mio padre, non avrò amato per scherzo.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Non ho potuto essere compresa dalla persona.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono per la mia pazienza, la mia fortuna, io non credo anche stare nel mio cuore.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io chiedo perdono perché ogni volta che vi devo confessare c'è sempre qualche dubbio che posso avere.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono a Cinzia Domenico per aver questa passata.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io chiedo perdono perché non riesco ad avere la fede che vorrei.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, se chiedo perdono per la voglia di avere sempre tutto sotto controllo, come inserisce di allenarmi, come mi fiducia di me, e per l'espresso dei doni del tempo, per il tutto, anche la casa di Cristo.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono per mettere in dubbio a volte il tuo aiuto e la tua vicinanza.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono per la mancanza di fede che ho quando, come ti ha posto durante la tempesta, tu eri in barca insieme a loro e loro hanno avuto paura. Io mi ritrovo ad avere paura di te con questa mancanza di fede nei momenti di tempesta.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io chiedo perdono perché sono assolutamente indifferente nei confronti di mia moglie Elena e mia sorella.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per il mio egoismo, per le lamentele, le critiche, il tempo mal utilizzato, le missioni di bene.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono le volte che non sono andata a messa nei giorni di festa e domenica, e ti chiedo perdono perché era arrabbiata con te, non ti conosceva. Con tutte le offese che ho fatto, ti chiedo perdono, Signore.
Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice tua nei confronti di tutti i tuoi figli sinceramente pentiti. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo amato figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli di adozione, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. E le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio.
Il suo popolo con la pace.
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Il Signore benedirà il suo popolo.
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza.
Il Signore benedirà il suo popolo con pace.
Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre.
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè, come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo».
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, e gli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, e in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Cari fratelli e sorelle, come sempre vogliamo farci aiutare dalla parola di Dio della liturgia odierna, festa del battesimo del Signore, per cogliere il messaggio che Dio ci vuole donare in ordine alla nostra guarigione spirituale. Dobbiamo avere ben chiaro che la missione di Gesù è ordinata alla espiazione del peccato del mondo e quindi alla guarigione spirituale del mondo, perché il male del mondo viene dal peccato. Tutti i mali sono una conseguenza della disobbedienza dei progenitori. Tutti credo che ricordiamo il racconto del peccato originale riportato nel primo libro della Sacra Scrittura, nel libro della Genesi. La prima lettura, tratta dal capitolo 42 del libro del profeta Isaia, che ci presenta il primo canto del servo di Yahweh, che ha una chiara impronta messianica, ci parla del servo, che si può identificare sia come il popolo di Israele, sia come il Messia che rappresenta il popolo, che è stato chiamato e inviato da Dio perché, come dice la Scrittura, faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione quelli che abitano nelle tenebre. È proprio l'ultimo versetto della prima lettura. Anzi, ancora prima si dice: perché tu apra gli occhi ai ciechi, faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Chiaramente sono affermazioni metaforiche che noi possiamo ben interpretare come la missione di mettere gli uomini, missione di Gesù che poi è stata esercitata, portata a compimento da Gesù Cristo, portate gli uomini alla conoscenza della verità, la luce. Il mondo giace nelle tenebre dell'ignoranza, del male, del peccato, e ha bisogno di essere illuminato. Ricordate il prologo di Giovanni che dice: io sono venuto come luce per il mondo. Gesù che è venuto a illuminare nella tradizione cristiana dei primi secoli, il battesimo veniva chiamato illuminazione. Era quel sacramento che aveva come effetto, insieme a tutti gli altri, quello di portare il fedele, il credente, dalla ignoranza alla verità, di metterlo in condizione di guardare la realtà con gli occhi di Dio. Non solo, ma qui si dice di far uscire dal carcere i prigionieri. San Paolo dice che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ebbene, in tutte le situazioni dove le persone fanno un'esperienza di un'azione straordinaria del diavolo, cioè di condizionamenti che vanno al di là delle tentazioni. Le tentazioni sono l'azione ordinaria del diavolo a cui siamo tutti soggetti, è stato soggetto anche Gesù Cristo, ma che con la grazia di Dio e l'uso della ragione siamo in grado di identificare e di respingere, per cui la tentazione non è un peccato, è un tentativo dello spirito del male di farci peccare, ma se la tentazione non è assecondata non è un peccato. Chiaramente quando c'è l'adesione della volontà alla tentazione, allora il peccato viene consumato, allora c'è il male. In tutte le situazioni dove le persone vivono una esperienza di un condizionamento particolarmente forte dello spirito del male, e guardate, non è che dobbiamo andare a cercare delle situazioni chissà estreme, basta tutte le dipendenze, cioè quelle abitudini sbagliate che pur riconoscendole come tali, noi non siamo in grado, mettendoci anche la nostra buona volontà, di superare. E credo che è una situazione molto diffusa. Ebbene, sono proprio delle prigionie. È come una persona che sia ingabbiata in una realtà, in una situazione dalla quale non riesce a uscire. Per quanto ci metta buona volontà, preghi, si impegni, c'è qualcosa che la tiene legata. Ebbene, qui si dice che Gesù è venuto a far uscire dal carcere i prigionieri, a spezzare questi legami. E noi dobbiamo confidare in Lui, perché Lui è venuto proprio per questo, a far uscire dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
Vedete, tante volte le tenebre non sono solo, per così dire, una incapacità di conoscere la verità, ma è anche l'incapacità di riconoscere la volontà di Dio. Guardate che la via per eccellenza della santificazione della persona e della vita del cristiano è quella di fare ogni giorno la volontà di Dio. Ma se una persona, e ci sono queste situazioni, onestamente non riesce a capire qual è questa volontà di Dio, è nelle tenebre, è in una situazione di tenebre che chiaramente produce sofferenza interiore, perché uno vorrebbe avere un orientamento, una luce che purtroppo in alcuni casi non viene data. Chiaramente, ecco, osservare i comandamenti lo sappiamo che è la volontà di Dio per tutti, vivere secondo i criteri del Vangelo vale per tutti, ma quando le persone devono capire più chiaramente l'orientamento da dare alla vita, ebbene ci possono essere delle situazioni dove non si riesce a discernere. Perché? Perché ci sono queste tenebre. E guardate che non solo lo Spirito Santo le può dissipare, e non le dissipa quando vogliamo noi, ma quando vuole Lui. Quindi noi dobbiamo avere soltanto una enorme pazienza e perseveranza nel chiedere al Signore che abbia pietà di noi e ci faccia capire cosa vuole. Cosa vuole? Chi vive nella cecità spirituale, chi è prigioniero di se stesso, del proprio orgoglio ed egoismo, chi vive nelle tenebre del peccato è una persona che soggiace a un condizionamento pesante dello spirito del male. Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre, dice San Giovanni Apostolo. Chi vive nelle tenebre, chi è privo della luce e della fede, chi è schiavo del peccato, si trova, ne sia consapevole o no, in una situazione di sudditanza nei confronti del potere delle tenebre che vuole farlo suo strumento. Guardate che questa è una verità che non viene riconosciuta nella maggior parte dei casi, ma è sacrosanta, nel senso che quante sono le persone lontane dalla fede, quante sono le persone che vivono in una situazione abituale di peccato grave, peccato mortale, e ci vivono per degli anni, per dei decenni, e sembra normale, ma di fatto non è normale. È una situazione, poi non si dica, magari apparentemente così le persone non presentano dei segni esteriori di malessere, ma dentro, nella coscienza, le persone non possono stare bene. Non si può vivere bene in una situazione di peccato. E quindi pensate un po', ecco, San Giovanni, che vedeva le cose in maniera particolarmente profonda, ha definito il diavolo il principe di questo mondo, cioè colui che regna, che impera. E è vero, le cose stanno così. Noi non lo diciamo, oppure qui a Sant'Alberto io lo dico tutti i giorni, però ordinariamente non lo si dice, però di fatto è così. È così. Se nel cuore nostro non ci sono dei sentimenti di benevolenza, se ci sono dei sentimenti di risentimento, di odio, di tutte le cose negative che noi tutti possiamo pensare e qualche volta forse abbiamo anche provato, ebbene, non è che ci sia proprio lo Spirito Santo. E guardate, purtroppo basta leggere il giornale, guardare le notizie, vediamo come queste situazioni siano presenti dappertutto, anche se non acquistano degli effetti particolarmente evidenti. In questa situazione si trova purtroppo la maggior parte delle persone. Per questo sono quanto mai opportune queste celebrazioni, perché non vanno a beneficio di poche persone disturbate dal diavolo, ma indistintamente di tutti coloro che possono essere oggetto di un'azione ordinaria o straordinaria dello spirito del male. Quindi una messa di questo tipo fa bene a tutti, a tutti. Questa missione di Gesù ci viene confermata dalla seconda lettura, tratta dal capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, dove si dice che Gesù passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Più chiaro di così si vuole. Gesù è venuto per questo. Questa affermazione ci sollecita una domanda. Noi ci troviamo sotto il potere dello spirito o sotto il potere del diavolo? Qualcuno forse potrebbe obiettare: io non sono sotto il potere di nessuno. Ma di fatto questo non è possibile. San Giovanni, nella sua prima lettura, che ci è stata proposta nella liturgia di questa settimana, dice esplicitamente due cose: che Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo, e qui marca ancora di più. Negli Atti degli Apostoli dice: venuto per risanare, beneficare quanti stavano sotto il potere del diavolo. San Giovanni nella prima lettera dice che Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo. E poi dice anche che gli uomini si dividono in figli di Dio e in figli del diavolo. E qualifica come tali coloro che non praticano la giustizia e odiano il prossimo. Quindi ci sono delle affermazioni nella scrittura molto chiare, molto chiare. Io penso che tutti non pratichiamo la giustizia perfettamente. Io per primo, e che tutti non amiamo il prossimo perfettamente, io per primo, dobbiamo riconoscere che ci ritroviamo, pur non volendo, ad essere un po' figli del diavolo. Ma non spaventiamoci, è sufficiente che riconosciamo la paternità di Dio, la signoria di Cristo nella nostra vita, e invochiamo la grazia dello Spirito Santo che diventiamo figli di Dio, sul fondamento della grazia del battesimo che abbiamo ricevuto. Ecco, credo che sia molto importante, ecco, avere questa consapevolezza di essere ontologicamente figli di Dio. Quindi è uno stato che si è venuto a creare nel profondo del nostro essere, il carattere cristiano che ci deriva dal battesimo, ma riconoscere anche che non ontologicamente, ma esistenzialmente, ogni qualvolta noi pecchiamo, di fatto siamo un po' figli del diavolo. È per quello che noi dovremmo ricorrere frequentemente al sacramento della riconciliazione, perché quando uno si accorge di essere figlio del diavolo dice: non voglio rimanere in questa situazione, io voglio ritornare ad essere pienamente figlio di Dio. Cosa faccio? Chiedo perdono, quello che noi abbiamo fatto all'inizio dell'Eucaristia, abbiamo chiesto perdono, e quindi, riconoscendo i nostri peccati, ci mettiamo nella condizione di vivere una relazione autentica di figli di Dio. Per guarire da qualsiasi malattia spirituale, per fare esperienza di un'autentica liberazione da parte di Cristo, è sufficiente che noi ratifichiamo quotidianamente le promesse battesimali, che riaffermiamo la nostra volontà di vivere da figli di Dio. Abbiamo due modi per fare questo e sono tutte e due necessari. Il primo è quello di fare all'inizio della giornata la preghiera per la rinnovazione delle promesse battesimali. Credo che tutti l'abbiate, perché io quando ho un colloquio con qualcuno la prima cosa che faccio do questa preghiera, però io in occasione di questa celebrazione ne ho fatto una che non è nuova, è una rielaborazione con qualche piccolo cambiamento, qualche aggiunta, qualche... Non è venuta più lunga, anzi è venuta più corta. Miracolo, miracolo. Però direi che vi verrà data a tutti e può essere utilizzata bene tutte le mattine all'inizio della giornata. Questa, quella che ordinariamente facevate prima e quella che io do in occasione della messa per la riconciliazione con gli antenati defunti del terzo sabato. Quindi uno può fare anche una cosa, un giorno ne fa una, il giorno dopo ne fa un'altra, il terzo giorno fa la terza, poi riprende dalla prima, così le cose sono fatte anche in maniera un po' variata. Chiaramente io posso esprimere anche in maniera personale e con la mia volontà, basta che io dica: Padre, io credo in te, Figlio, io credo in te, Spirito Santo, io credo in te, io professo la mia fede nei confronti della Santa Chiesa, rinuncio al male, che io ho fatto la mia rinnovazione delle promesse battesimali. Però diciamo che in questa fattispecie di preghiera penso che la formula sia più completa, quindi vada la pena di fare proprio seguire uno schema preciso, perché io sono stato anche un po' più dettagliato in alcune cose in questa forma, proprio perché credo che sia una delle armi con le quali noi più efficaci che abbiamo per contrastare lo spirito del male. Chiaramente quando facciamo questa preghiera cerchiamo di non pensare ad altro, perché se noi facciamo la preghiera e pensiamo che cosa dobbiamo fare nell'arco della giornata, ci distraiamo e siamo un po', ecco, non può portare granché frutto. Bisogna le preghiere farle in una maniera consapevole. La seconda cosa, e qui qualcheduno dirà ai, è la partecipazione quotidiana all'Eucaristia. Tutti devono andare a messa tutti i giorni, e io dico tutti devono andare a messa tutti i giorni. Ma io non ce la faccio, io non posso, io mi trovo nella situazione, io vorrei, ma mi è impossibile per situazioni, ma c'è anche c'è l'alternativa, l'ho già detto altre volte, perché per fare un cammino di guarigione spirituale, laddove è necessario, e è necessario con frequenza, non basta andare alla messa la domenica, non basta venire il sabato alle celebrazioni di Sant'Alberto, non è sufficiente. Allora, qualcuno potrebbe essere nella situazione, per motivi familiari, per motivi di salute, per motivi di lavoro, dove gli viene veramente impossibile o quasi impossibile, perché l'impossibilità proprio difficile ci sono, però ci sono delle situazioni che si può. Allora, uno, diciamo, c'è l'alternativa. Al mattino uno si legge e fa un po' di riflessione sulla parola di Dio del giorno utilizzando il messalino. Purtroppo il messalino sono andati tutti, io prima di Natale ne avevo ordinato un altro quantitativo che però non mi è arrivato, evidentemente problemi delle feste natalizie, si blocca tutto, solleciterò lunedì, anche perché i distributori poi nel tempo chiudono e quindi è tutto un po' bloccato, o è dipeso dal distributore o è dipeso dal corriere. Morale della favola che a me i messalini non mi sono arrivati, ma sono sicuro che mi arriveranno la settimana prossima, quindi chi ne fosse sprovvisto, quello di gennaio e febbraio, molto importante, se viene sabato prossimo lo trova, se viene nell'arco della settimana, non posso dire proprio i primi giorni, ma verso la fine della settimana presumibilmente sarà nuovamente a disposizione. Quindi la lettura con un minimo di riflessione della parola di Dio. E guardate che questo all'inizio può sembrare un po' faticoso, ma in fin dei conti leggere la parola di Dio e starci 5 minuti sopra non occupa più di un quarto d'ora, forse anche molto meno, anche molto meno. Quindi bisogna farlo se uno non può andare a messa, e se uno va a messa lo deve fare ugualmente per prepararsi alla messa, quindi non si scappa. O si fa perché non si può andare a messa, o si fa per prepararsi a vivere meglio la messa. Secondo, se proprio uno non può andare a messa, cerchi in un modo o nell'altro di fare la Santa Comunione fuori della messa. E ad esempio c'è una persona che per motivi oggettivi è impedita ad andare a messa. Ebbene, questa persona tutti i giorni viene qui all'eremo a fare la Santa Comunione. Viene qui perché perché prima di tutto io gliela do, perché ci sono anche i preti che sono un po', ecco, no, dico che non è che non la diano, però dico, ma ora in questo momento non ci sono da fare, la chiesa è chiusa, uno suona dalla finestra, ora non posso, sono... Quindi non è che sia una cosa così facile fare la comunione fuori della messa, ma è possibile. Se a un certo punto, una volta io a una persona ho consigliato di fare questo, questa dice sì, guardi, lo faccio, poi mi viene dopo e mi dice guardi, io non riesco a farlo perché il prete mi ha detto che non ha tempo. No, non si preoccupi, aspetti, sono andato a prendere il codice di rito canonico, ho fatto una fotocopia, ecco, del canone dove si dice che il fedele ha diritto a ricevere la Santa Comunione fuori dalla Santa Messa. Ho detto, vada dal suo parroco e gli faccia vedere questa fotocopia, vediamo un po' se gliela dà oppure non gliela dà. Poi non ho più sentito niente, evidentemente ce l'ha data, perché... chiaro, più chiaro di così, ecco, i documenti parlano chiaro, quindi uno dice ma disturbo, uno si fa, ma disturbo, questo è un tuo diritto, chiaramente, credo che il buon senso faccia in modo che uno non suoni alla canonica alle 2 di notte dicendo voglio la comunione, che, ecco. Però nell'arco della giornata uno... poi capite, è vero che ora anche in città i sacerdoti hanno 2 o 3 parrocchie, quindi uno suona una chiesa, non c'è, suona all'altra, non c'è, suona la terza, non c'è nemmeno, chissà dove sarà, non c'è di segreteria, e quindi cercare un prete delle volte è più difficile di trovare un ago in un pagliaio, però con un po' di buona volontà si trova. Ecco. Se proprio non trovate, mi chiamate me, che ho l'elenco di tutti i preti della diocesi con i relativi cellulari e ve li do. Quindi, no, sì, tutte le cose, se uno vuole, trova il modo per superare le difficoltà. Poi, che poi è una cosa pubblica, non è una cosa riservata, perché se uno va a... non so, libreria San Paolo eccetera, dice vorrei il librettino con l'elenco di tutti i preti con 3-4 euro glielo danno e uno c'ha tutti gli elenchi di tutti i numeri, anche non solo il numero della parrocchia ma anche il cellulare. Quindi, poi se uno va sul sito della diocesi lo trovo ugualmente, quindi non è nemmeno il caso che mi diate la telefonata, quindi c'è il modo di raggiungere. E poi Alla sera, qua, dopo una giornata di lavoro, di fatica, eccetera, eccetera, mentre invece di rilassarvi davanti alla televisione, che non è un relax, vi andate sul canale YouTube e vi sentite non la messa, ma la riflessione omiletica che io faccio ogni giorno e che intorno alle 8:30 è disponibile sul canale. La voce dell'eremo. Quindi se uno fa queste 3 cose è come se andasse a messa, perché fa la meditazione sulla parola di Dio, riceve la Santa Comunione e si ascolta anche la riflessione sulla parola. Quindi le possibilità ci sono, la buona volontà ce la dovete mettere voi, ce la devono mettere i fedeli. Chiaramente il consiglio che io do è quello di fare il possibile per andare a messa. Cioè, ecco, questo è un ripiego per i casi eccezionali, ma se si può è bene andare alla messa, anche se la messa dura 20 minuti. Anche se la messa dura 20 minuti. Non vuol dire, l'incontro con Cristo c'è nell'Eucaristia. Ecco, la Santa Comunione, Gesù lo riceviamo nel nostro cuore. e riceviamo lo Spirito Santo. Quindi bisogna fare, bisogna fare. Poi, quali fattori integrativi che possono favorire la liberazione dobbiamo tenere ancora presenti? Tre cose. Allora, detto, la rinnovazione delle promesse battesimali, la messa quotidiana. Poi, l'invocazione quotidiana dello Spirito Santo con formula appropriata o con parole proprie. Bisogna chiedere lo Spirito Santo, perché chiaramente lo Spirito Santo allontana lo spirito del male. Dove c'è lo Spirito Santo non ci può stare lo spirito del male, ma bisogna chiederlo. Uno può usare la forma del Veni Creator Spiritus, uno può usare qualsiasi preghiera dello Spirito Santo. Lo può invocare personalmente con una preghiera: Spirito Santo, vieni nel mio cuore, liberami dal male, aiutami a vivere bene questa giornata, dammi la forza per riconoscere le tentazioni, rendimi forte per non assecondarle, quello che uno vuole. Però bisogna chiedere lo Spirito Santo, e io direi bisogna chiederlo più volte nell'arco della giornata, più volte nell'arco della giornata. Bisogna chiederlo per noi, bisogna chiederlo per gli altri. Quando noi preghiamo per una persona, non diciamo: Padre Eterno, ti prego per quella persona, fagli trovare il lavoro, fagli passare la malattia, riconcilia quella famiglia. Chiediamo lo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, per intercessione di Maria, dona lo Spirito Santo. Bisogna farlo, è importante farlo anche su di noi. Donami lo Spirito Santo. Poi l'invocazione ripetuta del santo nome di Gesù, adottando la formula del pellegrino russo: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Guardate che questa è una preghiera eccezionale. Non dobbiamo andare a fare chissà quale argomentazione. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. La possiamo fare in qualsiasi luogo, in qualsiasi situazione, la possiamo fare in chiesa, possiamo fare davanti all'Eucaristia, quando facciamo l'adorazione eucaristica, possiamo farla mentre facciamo una passeggiata, possiamo farla mentre guidiamo la macchina, tanto non è una preghiera che richiede una concentrazione particolare, ma è l'invocazione del nome di Gesù. Gesù vuol dire Yahweh, salva. Quindi invocare il nome di Gesù è chiedere a Dio che ci venga a salvare. Terza cosa, il ricorso all'intercessione di Maria Santissima attraverso la recita del Santo Rosario. Anche questo è molto importante. Voi sapete che nella recita dell'Ave Maria c'è inserito il nome di Gesù. Quindi nella recita del Santo Rosario c'è anche il nome di Gesù. Poi c'è la mediazione di grazia specifica di Maria Santissima, che è nostra madre nell'ordine della grazia. Quindi, poi in che modo, in che forma, in quale situazione, poi siamo liberissimi di farla, di fare come vogliamo. Ecco, cercando anche lì, ecco, di essere coscienti di quello che diciamo. Vedete, io ho elaborato tutti questi formulari di rosari un po' diciamo intenzionati, come quello che abbiamo fatto prima di questa messa, no? Con tante frasi della Sacra Scrittura. Questo aiuta in qualche modo un po' a contrastare le distrazioni. La parola di Dio ci richiama, ecco, all'intenzione della nostra preghiera. Però meglio dire 10 Ave Marie con concentrazione che dirne 50 con distrazione. Questo è un parere mio, soggettivo. Cioè, ecco, non è poi la quantità che conta, ma è la qualità, cioè, ecco, l'intenzione che la relazione che noi riusciamo a vivere in un momento di preghiera. Quindi, però, sono tre cose importanti. Poi chi vuole ci aggiunga i sacramentali, ci aggiunga l'acqua santa, ci aggiunga il panino benedetto. Tutte queste cose sono, hanno la loro importanza. Ecco, l'offerta di un cero ha la sua importanza nella misura in cui noi offriamo un cero, sia per una persona defunta che una persona viva, nella misura in cui noi poi nel tempo, per 5 giorni, facciamo la preghiera che è riportata lì e che ci sono le formule per i 5 giorni per un defunto e 5 giorni per un'intenzione per una persona viva. Per cui ha valore l'offerta del cero, ma l'offerta del cero è l'occasione perché noi per 5 giorni preghiamo in un determinato modo. È la nostra preghiera, non è... alcune volte noi sento delle persone, diceva, ah, lei prega, ma sì, io la mattina quando esco passo in chiesa, accendo una candelina e poi esco. Ma non so se quella è preghiera, quella è preghiera. Se vogliamo tirare le cose come un elastico, può darsi anche che sia una preghiera. Io ci credo un po' poco che sia una preghiera. Magari uno dice un'Ave Maria, ha detto un'Ave Maria. Però invece, diciamo, la preghiera è una cosa seria. È una cosa seria che bisogna fare con attenzione, bisogna farla col cuore, con la mente, con il cuore e col tempo. Ecco, non possiamo fare alla svelta perché abbiamo tante altre cose da fare. No, la preghiera ha bisogno del suo tempo. E più si prega, meglio è. Meglio è perché noi riceviamo lo Spirito Santo e quindi abbiamo un particolare, una forza, ecco, per contrastare il male, per perseverare nella via della giustizia, per superare le tentazioni. Voi capite che noi viviamo costantemente sotto un bombardamento di messaggi, di comunicazioni, di immagini, di dal di fuori e dal di dentro. Dal di fuori un po' le persone se le vanno a cercare, un po' non se le vanno a cercare, ma noi siamo sollecitati nell'arco di una giornata da una miriade di interferenze che ci distolgono da Dio. Quindi noi dobbiamo, cosa fare? Ogni volta tornare al Signore. Tornare al Signore. Dobbiamo, ad esempio, accompagnare la nostra vita da una preghiera che noi potremmo dire quasi continua. Sapete che nel Vangelo si dice pregate incessantemente. Uno dice, ma come faccio a pregare incessantemente? Beh, Ecco, se uno imparasse un po', no, a ringraziare, uno si alza da letto, dice: Signore, ti ringrazio che questa notte ho dormito. Ci sono delle persone che non hanno dormito perché soffrono di insonnia, perché hanno avuto male. Qualche volta sarà successo anche a voi di non essere riusciti a riposare. Signore, ti ringrazio perché ho dormito. Ti ringrazio perché uno si va a lavare la faccia, c'ho l'acqua. Ti ringrazio per l'acqua. Poi magari abbiamo anche l'acqua calda. Allora, Signore, ti ringrazio per l'acqua calda. Ci sono delle persone che non hanno l'acqua, né fredda né calda. Ci sono quelle che ce l'hanno solo fredda. Noi ce l'abbiamo calda e fredda. Ma noi ci diamo tutto per scontato. Ma chi è che va a ringraziare per l'acqua? O per la saponetta? O per il dentifricio? O perché non ci fanno male i denti? Ecco, ci ricordiamo dei denti quando ci fanno male. E cominciamo a dire: accidenti! Non era intenzionale. Vedete, ci rendiamo conto delle cose quando, del bene delle cose, del positivo delle cose quando ci manca, e invece quando ce l'abbiamo dobbiamo ringraziare. Ringraziamo anche di farci una risata. Non è una cosa frequente che durante una omelia si faccia una sana risata. Dice che il riso fa buon sangue, ecco, fa bene alla salute. Anche quello è da ringraziare. Sia lodato Gesù Cristo. Ora facciamo la professione di fede con il rinnovo delle promesse battesimali, come si fa la notte di Pasqua, per dare proprio importanza. Quello dopo la comunione facciamo ancora una rinnovazione dopo la comunione, no, in questa Eucaristia ci tengo proprio a fare la rinnovazione delle promesse battesimali come si fa la notte di Pasqua. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui una vita nuova. Ora, in questo giorno della festa del battesimo del Signore, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e le sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. A queste tre domande si risponde: rinuncio. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Queste tre domande si risponde: credo. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo.
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna. In Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.
Ora ci sediamo e facciamo la nostra intenzione offertoriale sul bigliettino che vi è stato dato. chi fosse sprovvisto di penna, vi viene data anche la penna, poi non dovete nemmeno restituirla, ve la tenete per la prossima volta. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, ci mettiamo anche un po' San Michele Arcangelo perché ci sta bene, e di San Michele Arcangelo. Io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone che noi crediamo abbiano maggiormente bisogno di guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, come sempre si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Vogliamo vivere, Signore, offrendo.
prendiamo il cartoncino rosso con l'atto offertoriale che qualcuno avrà con sé, agli altri viene dato e voi ve lo conservate perché è una preghiera importante che sottolinea l'inizio della liturgia eucaristica. Fino adesso abbiamo fatto la liturgia della parola. Ora inizia con l'offertorio la liturgia eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente. Fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del tuo amato Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce perché il mondo credesse che il tuo Verbo abitava in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato Cristo, tuo servo, con olio di letizia, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante proclamiamo la tua lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna in alto.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. La fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti chiediamo in particolare di benedire Alessio e Giovanni per la loro conversione e liberazione. Ti preghiamo per la buona morte di Giuliana. E ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno gli antenati di Roberto e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Giovanni disse: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me? Lascia fare per ora, rispose Gesù, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. La facciamo ora per la prima volta. Oh Padre, io ti lodo e ti benedico perché mi hai creato. Io Gesù, io ti lodo e ti benedico perché mi hai redento. O Spirito Santo, io ti lodo e ti benedico perché mi rendi partecipe della vita divina. O Madre Chiesa, io ti lodo e ti benedico perché attraverso il battesimo mi hai reso figlio di Dio. Io oggi desidero rinnovare le promesse del mio battesimo, per questo riaffermo con piena consapevolezza la mia fede in te, che sei mio Padre e Creatore. In Gesù Cristo, tuo Figlio unigenito, che è morto sulla croce ed è risorto per la redenzione del mondo, conosco come mio personale Salvatore, nello Spirito Santo che tu hai effuso con Gesù dopo la sua glorificazione per la santificazione del mondo e che credo essere presente nel mio cuore come principio di vita divina. Credo nella Chiesa che hai voluto mediatrice della tua grazia, di cui mi sento di fare parte come membro vivo dell'unico corpo mistico di Cristo. Nella piena certezza che questa è la verità, io rinuncio con tutto me stesso a Satana, principio sorgente di ogni male, a tutte le sue opere, seduzioni, poteri, riti e simboli, e ti chiedo di spezzare per la potenza del sangue di Gesù ogni legame diabolico e peccaminoso, occulto, medianico, telepatico, magico, di maleficio e di maledizione, che potesse sussistere sulla mia persona, quale conseguenza dei peccati della mia generazione, delle scelte sbagliate della mia vita, della cattiveria del prossimo e di contaminazioni con il mondo dell'occulto, della magia e dell'esoterismo. Per questo voglio perdonare di cuore tutti i miei antenati, chiedere perdono e perdonarmi per tutte le scelte sbagliate che posso avere fatto nella mia vita e perdonare tutti coloro che, consapevolmente o inconsapevolmente, possono avermi procurato del male sul piano fisico, psicologico e spirituale, affinché, liberato da tutti questi condizionamenti negativi, possa vivere nella pienezza della verità e della libertà dei figli di Dio. Amen. Preghiamo. Padre misericordioso che ci hai saziati con il tuo dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo Figlio unigenito per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che sabato prossimo, 14 di gennaio, alle ore 17, ci sarà la Santa Messa degli Infermi con la benedizione personale. Ricordo che poi sull'espositore sopra l'acqua santiera sono disponibili i sussidi, il menù della parola, il giornalino dell'anima, lo specchio dell'anima, che ci possono aiutare a fare un po' la lezione divina e poi l'esame di coscienza alla fine della giornata. Ora benediciamo i panini e anche gli altri alimenti che le persone possono aver portato con loro, l'acqua, l'olio e il sale. I panini sono un dono particolare di Sant'Alberto, i panini benedetti sono dei sacramentali che veicolano la grazia di Dio nella misura in cui noi crediamo in essi. Diciamo che possono aiutare le persone che stanno facendo un cammino di guarigione spirituale, possono essere mediatori della grazia nei confronti di persone lontane che hanno bisogno di avvicinarsi ai sacramenti della fede, possono essere, direi, apprezzati particolarmente dalle persone che sono praticamente impossibilitate a partecipare all'Eucaristia perché malate, anziane, non escono, hanno dei problemi di deambulazione, possono aiutare in qualche modo le persone che, vivendo in situazioni disordinate, non possono accostarsi ai sacramenti, soprattutto all'Eucaristia, e possono anche venire bene ai bambini prima della Santa Comunione, che anche loro possono trarre un beneficio da un sacramentale. Quindi direi che dobbiamo valorizzare questi doni che la Chiesa mette a nostra disposizione e farcene mediatori nei confronti di altri. È cosa sicuramente bella e grata a Dio e benefica per noi se, ad esempio, la domenica, nel contesto prima del pranzo, ecco, quando la famiglia si ritrova insieme, ecco, si fa insieme la preghiera, che è acclusa a ogni confezione del panino, si ci fa il segno della croce, si spezza il panino, o più panini, chiaramente se si è in molti, perché i panini sono piccoli, e lo si consuma. È un segno di comunione con Dio, è un segno di comunione fra le persone. Quindi in una realtà come quella che noi stiamo vivendo, che è marcatamente individualista, dove l'unità è compromessa anche all'interno della famiglia tante volte, il panino può aiutare a recuperare un rapporto di comunione con Dio e con il prossimo. Quindi non è un qualcosa da disprezzare, ma da valorizzare. Noi benediciamo i nostri panini, dopodiché daremo la benedizione conclusiva della Santa Messa, faremo un canto di conclusione che mi permette a me di fare la chiusura della messa in diretta. Dopo, ancora, quando io avrò spinto, ecco, la videotrasmissione, invocheremo lo Spirito Santo su di me. Dopodiché, chi vuole può venire uno per uno nella cappella di Sant'Alberto per ricevere la benedizione personale. Ecco, direi di ricevere questa benedizione in un atteggiamento di apertura del cuore, il che significa che quando ci presentiamo sulla porta, il nostro cuore diciamo: Signore, fai un po' quello che vuoi nella mia vita. Per questo motivo che quando io do la benedizione mi accorgo che tante persone fanno resistenza allo Spirito Santo. Il che arriva ugualmente, però non è giusto. Ecco, delle volte penso: se le persone facessero tanto resistenza allo spirito del male quanto ne fanno lo Spirito Santo, le cose andrebbero benissimo. Ma invece noi purtroppo tante volte assecondiamo lo spirito del male e facciamo resistenza allo Spirito Santo. Che cosa ci può succedere di male mentre noi riceviamo una benedizione? Nulla, assolutamente nulla. Se ci mancano le forze, e non preoccupiamoci, c'è qualcuno di dietro che ci tiene e ci sdraia per terra, dove non ci facciamo alcun male. Ma in quella condizione di abbandono, se così si può dire, nel quale una persona si trova, lo Spirito Santo ha la possibilità di operare una più profonda guarigione interiore. Quindi non è che una persona si deve buttare per te, assolutamente no, ma quando a un certo punto, ecco, avverte una specie di mancamento, non faccia, chiaramente, ecco, se uno fa resistenza, ecco, se uno non fa resistenza si lascia andare. Ecco, lasciatevi andare, perché in quella condizione lo Spirito Santo ha la possibilità di agire più potentemente, perché in quello stato, che non è uno stato alterato di coscienza, perché la coscienza non viene minimamente toccata, nel senso che uno rimane vigile, ma è uno stato di abbandono, di grazia, che dove la grazia può agire più profondamente, quindi una persona che non dovrebbe, ecco, fare resistenza, perché è come dire, ecco, siamo stati qui 3 ore a chiedere lo Spirito Santo, quando ci viene donato non lo vogliamo, e allora è una contraddizione. Abbiamo pregato lo Spirito Santo, chiesto, ecco, questo aiuto della grazia di Dio, quando arriva prendiamocelo tutto, non facciamo resistenza. O Padre, noi invochiamo la potenza del tuo Santo Spirito su questi panini, acqua, olio e sale che le persone possono aver portato, perché possano diventare mediatori della tua grazia per la salute fisica, psicologica e spirituale della vita dei tuoi figli, possano diventare uno strumento attraverso il quale noi possiamo esercitare la nostra carità spirituale nei confronti del prossimo, possono soprattutto fortificarci nel nostro combattimento spirituale contro il male e aiutarci a respingere le tentazioni e a progredire in un cammino di guarigione spirituale. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.
Padre, tu